Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Noi possiamo anche scegliere di vivere in maniera solitaria, ma non siamo monadi. Il nostro essere solitari è comunque definito in base ad altri, non è definito in base a noi stessi e basta.
Certo, certo. Questo è interessante. C'è un libro molto bello che ho letto recentemente, che si chiama Irrazionalità, di John C. Smith, che è un filosofo americano. E lui a un certo punto fa questo, lui si chiede quanto la razionalità dovrebbe... poter imporsi sull'irrazionalità, ok? Anche attraverso qualcosa di irrazionale. E tira fuori quel dibattito che era fra Voltaire e Rousseau, idealmente nell'illuminismo. C'era Voltaire, il quale era convinto che in realtà ci sia una razionalità, ci sia un'irrazionalità, ma l'irrazionalità si sbaglia, e quindi la razionalità deve poter usare anche la forza sull'irrazionale. E c'era invece Rousseau che diceva, no, in realtà ogni prospettiva ha la sua dimensione e la, diciamo così, la sua dignità, mettiamola così, ok? E quindi bisogna saperla rispettare, e ciò che io considero razionale non deve mai essere imposto su un altro. Siamo ancora fermi lì, in quel dibattito, lì perché quando si dice che la guerra fra Russia e Ucraina è la guerra fra due visioni del mondo, ovviamente non è così materialmente, è una guerra di un tizio che ha fatto una guerra di aggressione in una nazione con degli scopi ben precisi e cinici. Dall'altra parte c'è nel dibattito pubblico quello scontro fra una visione del mondo che noi chiamiamo il razionalismo occidentale, che fa del metodo scientifico e del dibattito il suo cuore, d'altra parte invece una visione molto più, anche come dire, sì, irrazionalista, molto più legata alla soggettività, legata a una soggettività che non si arrende alla mappa collettiva e via dicendo. E allora mi chiedo, cos'è che dovremmo fare in futuro, quando, già adesso in realtà, quando quel tipo di visione del mondo rischia di mettere a repentaglio in modo veramente determinante quei principi, che sono
combatterla.
I principi di
Apple. Combatterla, non c'è alternativa. La scelta di non eleggere la guerra a uno strumento normale con cui tu persegui i tuoi fini, non significa la legittimazione dell'essere imbelli. Non è vero che le guerre le perdono tutti. Certo, la guerra migliore è quella che si combatte senza combatterla, come diceva Sun Tzu. Però poi alla fine la guerra è piegare la volontà dell'avversario, come diceva il buon Clausewitz, e sono vere entrambe le cose. Però se qualcuno mette in discussione quei principi in cui con fatica siamo riusciti ad affermare e a trasformare in istituzioni, e quindi in comportamenti prevedibili, in regole, in norme, in leggi, non solo in principi, se questa cosa viene messa in discussione la cornice all'interno della quale è stato possibile espellere la guerra dal rapporto tra esseri umani, tra comunità umane, qui dentro. Perché qui dentro è così diverso da lì fuori? Perché lì fuori, pensate al Medio Oriente, che ne so io, non sono mai create le condizioni politiche che hanno potuto creare le condizioni istituzionali, che hanno potuto creare a loro volta di poter imboccare quella strada che in Europa è stata intrapresa. Perché è così grave questa guerra? Perché questa guerra annulla tutto questo nel posto in cui non c'era nessuna necessità di fare questo, in cui le condizioni per poter tentare questo esperimento di 75 anni, che si è chiamato pace in Europa, erano presenti qui e sono state diciamo così, messe in rotta senza nessuna necessità e non erano presenti altrove. I confini tra i paesi altrove sono contestati ovunque. E anche lì c'è una bella differenza tra quello che succede in Europa in questi 75 anni e la pace che c'è stata in America Latina, praticamente sempre che hanno fatto quattro guerre, da, diciamo così, no? All'inizio, più o meno nella prima metà dell'Ottocento, nel momento costitutivo di quelle sovranità, e poi di fatto hanno usato gli eserciti per combattere contro le loro società, per imporsi contro il proprio popolo. Allora, quando qualcuno dice la guerra e la giudica dall'America Latina, la giudica dall'Europa, la guerra in Europa è stata una cosa devastante come mai è stata da nessun'altra parte. Gli europei hanno preso, gli occidentali hanno adottato delle contromisure su questo, non scendendo dal Monte Sinai con la tavola delle leggi sotto il braccio, ma attraverso due guerre mondiali che noi chiamiamo mondiali per ipocrisia, perché sono due guerre europee che hanno devastato il mondo.
Certo.
Da quell'esperienza abbiamo ricavato lo sforzo di costruire questo mondo di istituzioni. E quando mi sento dire le istituzioni hanno fallito, no, non hanno fallito le istituzioni, qualcuno le ha attaccate. Allora, piuttosto che ragionare su come sarebbe bello avere istituzioni internazionali perfette, cerchiamo di ragionare su come possiamo fare in modo che questo complesso di istituzioni sopravviva a quello che è successo. Il motivo per cui è fondamentale fermare l'azione criminale di Putin è perché, se questa porterà a una ricompensa per chi ha commesso il crimine, sarà impossibile tutto il resto. E lo stiamo già vedendo, come questa aggressione abbia rimescolato le carte. Allora noi dobbiamo decidere se vogliamo fermare questa cosa o no, sapendo che il costo di fermarlo è alto, il costo della resa è più alto, perché sarà impossibile tornare a una condizione non solo precedente, ma una condizione precedente in cui le democrazie abbiano una qualche possibilità di continuare a sopravvivere. Essendo la democrazia la specie politica più rara del pianeta, che si è affermata in pochi decenni fa, in una micro frazione della nostra storia, vogliamo fare questo? A me pare, su un punto, due cose vorrei dire. Cioè, da un lato, la consapevolezza di questo è cresciuta in questi quattro mesi di guerra. Sia al G7, sia al vertice della NATO, sia al vertice europeo, hanno messo in evidenza che cosa? Che c'è una condivisione e una molta maggiore consapevolezza di cos'è in gioco. Dopodiché il problema, come sempre, è come fare in modo che questa consapevolezza sia mantenuta, come fare in modo che questa acquisizione di quello che è giusto fare sia possibile farlo senza che tutto salti. Dall'altra parte c'è l'elemento, secondo me, molto importante del quando vedo persone che hanno vissuto tutta la loro vita politica e intellettuale al riparo di quelle istituzioni che adesso criticano, al riparo di quello che non loro, ma i loro padri, se va bene, se c'erano, se l'hanno fatto, hanno fatto per loro, adesso criticano questo e omologano la Russia e l'Occidente, avendo vissuto veramente tutta la loro vita lì dentro, protetti da questo. Allora questo io non lo tollero, perché dobbiamo privare le generazioni più giovani di noi, o di loro in questo caso, di questa straordinaria prospettiva. Come si fa a non accorgersi di questa plateale contraddizione?
No, e qualcuno, non mi ricordo se tu, Fede o chi, fanno: beh, non fatevi vedere da questi bambini. E io li parto con il mio berserk e mi avvicino saltellando, facendo gli step, ok, e dicendo: bambini, volete fare allenamento con noi? Cominciano a ridacchiare. E in quel momento, facendo lo step, metto il piede in una buca, ragazzi, ma una buca criminale, ok? Mi si è girato il piede, ma io vi giuro, ho avuto una scarica di dolore fortissima e proprio ho fatto "Ah!". E io l'ultimo ricordo che ho è i bambini tipo così che mi guardano
paralizzati.
Così.
No, ma è bello che io
che se ne vanno piano
mi sono anche messo a ridere, perché lui è cascato in un modo talmente
comico.
Ma non sono cascato, comico. Ho cominciato a saltellare, cioè non sono cascato per terra.
Ti sei anche un po' piegato, tipo...
Cazzo, cioè nel senso mi sono tenuto la gamba.
E allora io ho detto, ma va sto mona qua che fa pure finta di farsi male. Infatti era una performance attoriale veramente pessima.
Il padre trascina via i bambini. Invece poi era vero.
In più, con molta più frequenza, questo è il fatto, quando sono entrato su internet... era una community abbastanza severa, ma che lo accettava. Dopo è arrivato il colpo di scena di mettiamoci dei lavoratori che nella vita adesso lo fanno online. È possibile questa cosa? Sì. Poi è diventato, ti ricordi quel periodo di YouTube dove venivano tagliate le cose col coltello?
Certo.
C'è stata questa specie di ricerca dei propri sensi tattili, visivi, il satisfying video, no? La gente che mangia. Comunque sembra che l'uomo abbia utilizzato internet negli ultimi anni per capire come è fatto. Ma quello che è successo recentemente è quello che più mi sconvolge, ovvero non pensavo che dopo una ricerca così estenuante di se stesso, che comunque coincide molto con quello che è stata la tua definizione di me, io mi sono ricercato, dopo che mi sono trovato ho detto... ah, let's go, da qua solamente sarà...
tutto discesa.
Sì, sarà... ora so cosa fare, ora so chi sono. Non immaginavo che internet, dopo una grande ricerca di se stesso, sia diventato quello che è oggi, ovvero una repulsione di quello che è. Oggi...
interessante.
Solo positive vibes, oggi solo rispetto per gli altri e oggi siamo tutti uguali. E non sono vere nessuna delle tre. Non esistono solo positive vibes, non è vero che bisogna solo rispettare gli altri e non siamo per un cazzo tutti uguali. E questi sono veramente i tre topic su cui anche io voglio fare un video sul politically correct.
Sì.
Perché è diventato particolare quello che sta succedendo.
Sai, io credo che internet potesse essere un grande mezzo di... come dicevi tu, per conoscere se stesse significa beccarti gli spigoli in faccia.
Sì, è il motivo per cui sono entrato io.
Esatto. Ti becchi uno spigolo, un tram sui denti, come diciamo qua spesso, del ricogito, e... dici, ok, devo farci i conti, ok, adattamento. La realtà mi mostra che le mie idee erano sbagliate, soprattutto su me stesso.
È realtà molto grezza, proprio perché non si parla di tua madre che ti addolcisce la pillola.
No, certo.
È gente che non ti conosce, che dice, senti, sto contenuto è deficiente.
Sì, assolutamente. Quindi sono i tram sui denti che ti permettono di dire, ok, adesso cerco di adattarmi, cerco di evolvere, ok? Questo è fondamentalmente quello che poteva essere. È diventato una serie di strumenti che ti allontanano dalla realtà e quindi...
devi prendere più tram sui denti.
L'echo chamber, in cui tu hai circondato soltanto di persone che ti confermano che... vai bene così, va tutto bene, e quindi hai questi discorsi, e poi io ho fatto un daily cogito sullo schwa,
okay?
Lo schwa è per me l'esemplificazione di questo, il linguaggio inclusivo, il linguaggio che dovrebbe mettere tutti a posto, far sentire tutti bene. Il linguaggio è una merda perché il linguaggio è lo strumento spuntato con cui discriminiamo la realtà, creiamo confini, creiamo differenze con il linguaggio, è inevitabile, ok?
Ma semmai il linguaggio avvalora le differenze, viene creato perché devi poterlo evolvere affinché tu puoi parlare con tutti. Se lo riduci, si riduce il tenore di vita di tutti.
Sì, certo.
Si incazzano, ma bro, abbiamo gente sostenitrice di movimenti importantissimi come l'LGBTQ+, sì, che vengono distrutti dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ai campi di concentramento, che sembra che non abbia nessun bagaglio culturale. Adesso, per impartire lezioni giuste, lo fa arrabbiandosi.
Certo.
E ovviamente non... secondo me è scemo, perché quando ogni volta che dico questa cosa qua, ogni volta la gente la dice, perché è ovvio che quando qualcuno ha un messaggio positivo e lo debba insegnare in modo negativo, la gente è logico che dica, ma che cazzo fai? Se vieni trattato male, adesso la vendetta è che tratti male tu. Loro dicono, noi siamo stati peggio.
Certo.
Non è una gara. Loro la vedono come gara. Non è una gara, è una missione. Se tu hai con te un messaggio positivo, indipendentemente da qual è la classe sociale in cui vieni, qual è il tuo gender, qual è la tua sessualità, qual è la tua etnia, qual è la tua lingua, qual è il piatto che mangi, il modo in cui vesti, quello che ascolti, quello che fai, e non lo metti in maniera positiva, vuol dire che effettivamente dell'arrivo di quel messaggio non ti importa tanto.
Non ti importa.
Vuoi solo Vendicare.
Prevaricare.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Se sei uno stronzo.
Certo.
Io ai miei pazienti stronzi li mando via dallo studio. Cioè gli dico, guarda che il comportamento, guarda che il fatto che tu stia male, non giustifica
non
che
ti
comporti. Non
giustifica farlo stronzo.
Perché non sei così, perché è davvero difficile che una psicopatologia, a meno che non sia un tumore nel cervello grosso come una pigna,
certo,
ok, ti distrugga la volontà, chiamiamola così. Chiamiamola così perché poi chissà che cosa, ok? Distrugga quel nucleo di intenzionalità. Quel nucleo di intenzionalità è sempre un po' sotto il tuo...
Mi pare che la psicoterapia, che fa parte di quella serie di discipline che comunque trovano la loro affiliazione con il metodo scientifico, ok? Sia basata sul fatto che creando un metodo tu puoi statisticamente intervenire su uno spettro di esperienze che esula dalle esperienze dirette del terapeuta. Perché? Perché i terapeuti sono necessariamente di meno rispetto ai problemi che ci sono fuori. Cioè, nel senso, mi sembra che sia inevitabile. Altrimenti saremmo messi molto male. Cioè, se ci fossero più terapeuti di quanti problemi ci sono, i terapeuti sarebbero persone con problemi. Cioè, nel senso...
Che già siamo tanti,
Che già siete tanti, esatto. Quindi mi pare che ci sia prima di tutto questo una svalutazione del metodo. E il metodo viene soverchiato dalla soggettività.
Assolutamente.
Questo è devastante perché ti impedisce qualsiasi intervento poi.
Ed è il problema di tutta la psicologia intesa come atto di cura e atto tecnico. Perché la psicoterapia, non la psicologia, ma la psicoterapia e la consulenza psicologica è un atto tecnico. Come il dentista impara a riconoscere la differenza tra una carie, tra un dente vivo, eccetera, lo psicoterapeuta deve fare altrettanto. Altrimenti pure mia zia è psicoterapeuta. E qua è il problema. Il problema è questo, che dato che noi abbiamo...
Che tua zia pensa di essere psicoterapeuta.
Sì, ciao zia. No, il problema è questo. Noi la chiamiamo psicologia ingenua. Il fatto che io ho una mente fa sì che io possa immaginare di essere l'unico a comprendere la mente e la mia mente. E questo fa sì di capire, di pensare, di capire come funziona la mente umana. Che è come dire, dato che io so correre, posso fare le Olimpiadi. No, se vuoi fare le Olimpiadi, devi andare da un allenatore, seguire un programma di allenamento, imparare probabilmente, disimparare probabilmente delle... Faccio un esempio di un documentario che ho iniziato a vedere su Federica Pellegrini.
In chat dicono, confermo tutto, sono la zia intanto.
Documentario di Federica Pellegrini, dove si vede Federica Pellegrini che va ad allenarsi per le Olimpiadi di Tokyo.
Sì.
A un certo punto c'è questo suo allenatore, che tra l'altro diventa suo ragazzo, lei c'ha un po' questa passione a quanto ho capito io dal documentario. Poi comunque c'è il suo ragazzo che l'allena, e a un certo punto dice, quando fate la virata, che è quella mossa che tu ti giri in vasca facendo la mezza capriola, non dovete respirare. Finisce l'allenamento e lui è incazzato e dice, avete respirato? Dice, sì, lo so che voi fate più fatica a non respirare, ma se non lo fate in allenamento, poi non riuscirete a farlo in gara. E questo naturalmente, tutti quanti noi abbiamo degli automatismi, tipo respirare prima di una virata,
certo.
Ma tecnicamente ci sono degli aspetti che possiamo addestrare, e questi aspetti sono quelli della psicoterapia. Per questo la psicoterapia potremmo definirla tra prima e post, diciamo, c'è una psicoterapia antica, per quanto abbia 100 anni, la psicoterapia, che è quella, diciamo, che prende le mosse da Freud, quindi tutto quello, che non è stupida, perché Freud era un genio, e qua non ci piove, l'abbiamo parlato anche insieme, quindi sicuramente non era stupida, però poi la modellizzazione tecnica della psicoterapia moderna è molto, 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 molto più efficace. Poi questo non toglie che tu debba essere una persona... per fare bene questo lavoro, come in ogni altro mestiere, particolarmente sensibile, attenta.
Certo. Però senza il metodo l'empatia e la sensibilità non serve un cazzo.
A niente, a farti stare male. Perché se tu sei troppo empatico, come dicevo prima, ti identifichi e soffri.
Infatti ieri ne parlavamo, se hai visto la cogitata con Merlino, lui ne parlava, cioè lui vive come un problema il fatto di riflettere molto l'umore altrui, cioè quell'empatia che ti porta a introiettare ciò che vedi nell'altro, che non è esattamente un modo facile di vivere, e soprattutto è un modo che ti impedisce di essere lucido. E allora questa cosa qua, sai, mi fa molto pensare, perché mi sembra una delle risposte proprio alla perdita di coordinate, ok? Soffro, non ho più coordinate per dare un senso alla mia sofferenza. La mia sofferenza è l'unica cosa che mi dà identità. E questo ha un'ulteriore conseguenza, il fatto che tu ti fai definire da ciò che ti fa male. Mi viene in mente la serie, ti ricordi che abbiamo parlato all'inizio della pandemia di Undone, la serie di quella...
Sì, certo.
Che in realtà c'era quell'articolo molto interessante sul The Atlantic che diceva «Stop saying illness is cool».
Giusto.
Smettiamola di far pensare che il disagio a livello psicologico sia cool, sia figo. In realtà, se la sofferenza diventa l'unica roba che definisce, allora quasi quasi mi viene da soffrire. E adesso ci troviamo di fronte alla necessità di avere di nuovo l'ombrello americano, di nuovo. Non è un bene, non è un bene. Certo, meglio l'ombrello americana che la pioggia di sterco russa, però non è comunque un bene. L'Europa purtroppo ha dimostrato di nuovo debolezza e mancanza di spinta emancipatoria. E fidatevi, gli americani non sono contenti. Cioè, chiunque adesso venga a dirvi ma gli americani hanno interesse, no, non è vero, non è vero. Gli interessi americani sono lontani dalla difesa dell'Europa, e sono lontani da almeno la caduta del muro di Berlino. Infatti, se voi andate a guardare, sia Clinton sia Obama, soprattutto loro due, ma anche Bush, hanno spinto tantissimo negli anni affinché l'Europa si dotasse di una forza autonoma. L'Europa non l'ha mai fatto e adesso siamo nella merda. La nuova NATO, vabbè, insomma, qua non si dice nulla di nuovo, perché ci serve il gendarme statunitense.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.